Bene, 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 ci siamo tornati, no? Ultimissima parte di Maracanà con Marco Picchiere e Stefano Impallomeni, no? Qui
ciao
Stefano.
Marco, di nuovo.
Allora a tutti, andiamo a chiudere questa parte, Stefano, con la presenza di altri due carissimi ospiti, e così mettiamo anche un po' di ordine. Proviamo a mettere un po' di ordine.
No, non mi dire che c'è il maestro,
sì,
Franco.
Cioè,
maestro
Franco, ordine intanto. Ciao,
ha
Franco.
Visto l'audace come vola?
Mamma mia, come vola.
Io ho parlato di lei col direttore sportivo, caro Franco, dobbiamo organizzare.
Intanto
incrociamo le dita.
Mi devi dare del tu, se non mi offendo e vengo a prenderti.
No, vabbè, ma allora, per me sei un maestro, no, no. Riferimento. Quindi.
No. E poi
no, poi mi fai specie perché dici che sei attaccato. Sì, capisco il tuo simbolo ex calciatore, mi viene Foggia, lui parla. Però la vera squadra di Franco Ordine è il Cerignolo.
No, del mio papà, della mia famiglia.
Della tua famiglia. Vabbè, ho capito, perché... però devi essere contento, Franco.
E come no? Ci mancherebbe. Non solo, ma sai che adesso 30
però ci devi sperire delle belle belle di Cerignola, eh? Sai tu che sei vuole la bella di Cerignola?
Sì, le olive.
Ma perché
no, non lo so.
Sono presente delle susine. Olive.
No, sono delle olive che viene chiamata la bella di Cerignola.
La bella Cerignola.
Volevo dirvi di questo, spero e mi auguro che vada come deve andare,
speriamo.
Perché per la prima volta avremo il nome di Cerignola citato non per fatti di cronaca nera, mi piacerebbe da morire, mi piacerebbe da morire, dimostrazione.
Senti, invece che cronaca è stata ieri
Aspetta, Rotterdam. Do anche il buon pomeriggio a Marco Roccati.
Ciao Marco,
ben trovato Marco. E dai, facciamo questa parte qui, vediamo. Inizi intanto.
No, io ho detto che cronaca è stata a Rotterdam, perché ho letto il tuo fondo,
sì,
Franco.
Sì, no, ma
che condivido.
Sembra quasi quella di un naufragio annunciato, nel senso che questa è una squadra che si porta dietro questi suoi difetti antichi ormai. Io ne intravedo la continuità, a cominciare dalla doppia sfida di Europa League con la Roma nel periodo finale della gestione Pioli, per passare a Fonseca e adesso alla doppia sfida, perché noi non dobbiamo dimenticare che il peccato mortale commesso dal Milan di Conceição, più che Rotterdam, è Zagabria. Perché se tu vinci a Zagabria sei nelle prime otto e adesso fai due settimane belli, tranquilli, a fare la preparazione come si deve e hai già in tasca gli 11 milioni della qualificazione. È una roba fondamentale questa, perché vuol dire che tu hai già peccato una volta e adesso hai commesso un'altra volta e sei recidivo allora.
Marco, voglio sentire anche un po' il tuo pensiero e aggiungo a questo, se mi dai anche così un diciamo così un tuo parere sul gol che ha preso Maignan. Ma c'è Marco? Non c'è nessuno? Io non sento nessuno. Franco c'è? Caduto pure Franco?
Sì, io ci sono.
No.
Allora, il gol che ha preso Maignan, secondo me è un altro allarme ed è un altro segnale, oltre che della mancata continuità, anche proprio nel rendimento del portiere francese.
Sì.
Purtroppo lui ha preso lo stesso andazzo di tutto il Milan, e cioè montagne russe. Un giorno parate memorabili, il giorno dopo errori impressionanti.
È proprio tutto il Milan questo. Io una volta ho detto, Franco, con Stefano, Leao è un po' lo specchio del Milan, cioè Leao si accende e si spegne, il Milan si accende e si spegne, un po' così, cioè è così. Proprio ormai...
Esattamente così, il che vuol dire che è nel DNA di questa squadra, e che anche se tu aggiungi altra cifra tecnica, come è stato fatto sul mercato di gennaio, però questo, diciamo, difetto costituzionale che fa parte del carattere, della maturità, della personalità, oltre che della corsa, perché ieri sia il Milan che l'Atalanta nella prima mezz'ora hanno molto ballato di fronte alla intensità del calcio sia belga che olandese.
Abbiamo ripreso Marco Roccati. Marco, ci sei? Di nuovo ben ritrovato.
No,
Marco, chiedo anche a te un pensiero sul Milan, e soprattutto, ecco, ti stavo chiedendo, quando è caduta la linea, un tuo parere su quel gol che ha preso Maignan, che poi è stato decisivo.
Purtroppo è stato un errore, ha condizionato il risultato e la partita, perché probabilmente si può dire tutto, ma se Milan ieri lui avesse preso quella palla come sa fare, il Milan quantomeno avrebbe finito a 0-0, probabilmente ci sarebbero state meno polemiche. Io sono convinto che lui stia attraversando un momento difficile e quest'anno purtroppo ha portato meno di quello che può portare. I portieri, tutti i grandi portieri, come hanno attraversano i momenti difficili. Se quei momenti combaciano con delle qualificazioni o delle partite di coppa, è ovvio che poi penalizzano leggermente la squadra. Poi non è che si perde o si vince per colpa dei portieri, però sicuramente per l'andamento della gara quell'errore probabilmente avrebbe il Milan quantomeno avrebbe finito 0-0, ecco. Quell'errore purtroppo ha proprio condizionato la gara, però sono anche convinto che il City abbia fatto molto di peggio, quindi succede, e quando sbaglia il portiere l'errore è più evidente.
Ma può essere un po' condizionato, come diceva Franco Ordine, da questo andamento altalenante del Milan, anche lui ne risente? È entrato in questo, montagne russe pure lui?
Ma io credo di no, sono dei professionisti di alto livello. È ovvio che quando spesso capita che quando le cose vanno bene, quindi quando tutto funziona, anche le prestazioni del singolo vengono esaltate. Esattamente come quando le cose vanno male, che la giornata è una giornata no, la prestazione del singolo va a condizionare magari il risultato, perché può essere il portiere, può essere un attaccante che sbaglia un gol clamoroso, che sbaglia un rigore, cioè ci sono gli episodi che vanno a condizionare nei momenti negativi, quando si incanalano le cose. Questo è lo sport, è il calcio in generale, che succede questo. Quindi purtroppo io credo che sia un momento, che poi questi momenti magari capitano quando la società ha problemi, l'allenatore è un po' in confusione, la squadra,
i cambi d'allenatore.
Ma sì, sono alla fine, poi quando i risultati non vengono, tutti gli episodi negativi vanno a condizionare un risultato.
Vedi Stefano, quando sento questo, no, quando parliamo poi della corsa al quarto posto, no, è vero che i punti non sono tanti, però nell'analisi tu devi mettere tutta una serie di fattori, e anche questi possono influire, no, nella corsa. Cioè la squadra che ha più certezze, che ha più serenità, e invece quella che ha meno,
Marco, intendiamoci,
più confusione.
In questo bellissimo campionato c'è un duello triello per quanto riguarda lo scudetto. Per quanto riguarda la Champions, 5-6 squadre coinvolte, ancora si deve sgranare il tutto. Però relativamente al Milan, no, che Franco sa tutti i dettagli, gli anfratto tutti proprio gli spazi, le cose che non vanno di questa squadra, per immaginare un rilancio, un recupero significativo, tu devi stare a posto.
Sì.
Perché ne devi superare almeno tre. Questa squadra non può fare due partite sì e tre partite
no. Devi essere in grado di fare un filotto di 6-7 partite.
Esatto. E allora la domanda è:
ce l'ha la forza per fare questo?
No, non ce l'ha.
La risposta è no.
È questo, quando noi analizziamo,
bravo,
che dico. Questo...
questa è l'analisi da fare.
Cioè, la classifica...
Se no, dobbiamo imbonire tutto, i tifosi, le cose. Hai parlato bene del Milan, hai parlato male della Juve. Uno deve interrogarsi su la Lazio, la Fiorentina, la Juve, quante squadre più quadrate, anche inferiori nell'organico al Milan, stanno facendo il proprio? Cioè, quanto possono sbagliare Lazio e Fiorentina rispetto al Milan?
E
io non ho tutte queste certezze che il Milan possa sbagliare meno della Lazio e della Fiorentina.
La Fiorentina, quanti risultati ha fatto di fila?
Tu voglio dire, fai un'analisi completa e profonda. E le strisce positive, l'Atalanta la vogliamo contare che ha fatto 9 vittorie? Sta là perché? Per caso?
Esatto.
No, perché ha compiuto un qualcosa
non
di prodigioso.
Caso, quelle squadre che hanno
la Fiorentina pure, la Lazio
pure, stanno là.
Bravo. E la Milan? E la Juve?
Sì,
no.
Sì, sì.
E poi magari adesso nell'ultimo tratto di stagione lo faranno, però è inutile, cioè l'elogio della follia, no? Ha citato Erasmo da Rotterdam, ha fatto un fondo fantastico, no? Franco, anche molto molto elegante, senza andare là, con tutta la saggezza, l'umiltà dei 50 anni di carriera che si porta dietro, no? Perché poi alla fine dobbiamo seguire anche questi esempi, certo, che ormai sono finiti, però l'ha disegnato bene il discorso. Però io ti rivolgo questa domanda, Franco, cioè io ho detto che con Sessão nelle ultime settimane cercava un precariato di lusso per sostenere le stelle, e queste stelle sono destinate almeno due a guardare la partita dall'inizio dalla panchina, perché se no non fai mai giorno. Allora, in Champions League Jimenez non ce l'avevi, Musa non ce l'avevi, Bondo, punto interrogativo, ancora non lo sappiamo.
Ma no, non fa parte, no.
Non fa parte.
Bravissimo, non chiariamo subito di tutto. Però io dico anche in campionato, c'è sto 4-4-1 brutto, certo, schifoso, che magari è brutto a vedersi. Infatti, ma la realtà è quella, Franco, ne hai viste tante di partite, di campionati.
Ma è così, allora.
Il bello lo devi mettere in soffitta un pochino, perché non dove vai?
Se tu hai bisogno di vincere la partita a Empoli, non c'è discussione, metti dentro quei 4 e va benissimo così. Il problema è che quando si alza l'asticella del ritmo della partita, dell'intensità della partita, a quel punto o quei 4 sono in grado di garantirti anche coperture, cioè, no, altrimenti tu non ce l'hai. Non per giustificare con Sessão, ma per chiarire bene a chi ci ascolta, nella circostanza lui aveva pochissima scelta a disposizione, perché aveva, esatto, Musa squalificato, fuori lista Bondo, Sottil, Jimenez, Loftus-Cheek infortunato. Quindi in sostanza o puntava su, io personalmente alla vigilia avevo detto, secondo me deve portarsi uno dei 4, preferibilmente Joao Felix, che ha giocato tutta la partita a Empoli, in panchina, perché così ha una pedina con cui eventualmente diciamo modificare il piano partita nella ripresa, e avrei puntato su la coppia Fofana Terracciano a metà campo, con lo spostamento di Reinders un po' più avanti. Il famoso equilibrio del quale parla Ibra, del quale parlano gli allenatori, il Milan non ce l'ha, non c'è niente da fare. Oggi, se non hai equilibrio tra la fase offensiva e la fase difensiva, ieri per esempio hai avuto il punto più basso del rendimento di Pulisic, che è sempre stato uno decisivo. Sai chi ne ha pagato molto le spese? Walker, che si è ritrovato, sì, da, è vero, solo,
Coppa Xau,
aiutato contro il brasiliano.
Che poi si è inventato, sì, sì, una. Aspetta, Ancho che fa la partita della vita, quell'altro che gli sta accanto, non mi ricordo, che fa la partita della vita. Paixão, che insomma a Roma lo conosciamo bene, Franco, perché avanti e indietro abbiamo fatto 100 volte la Roma contro il Feyenoord. Certo, non ha mai, certo, fatto con una partita del genere, Marco. Mai, lo so, però, i tifosi del Milan lo devono sapere, mai. Paixão non ha mai giocato così al calcio.
Lo so, però Ancho dopo
non ha sbagliato una virgola. E poi ti capita la serata che ti gira tutto storto.
Perché c'erano tutte le condizioni, perché le motivazioni della vicina, bravo. Sconfitte in campionato ripetute, bravo, la partenza di Jimenez senza sostituzione, l'esonero dell'allenatore. Com'è pensabile che il nuovo arrivato dal settore giovanile avesse organizzato quel tipo di partita? Era stata preparata da quello esonerato, così, certo, perché altrimenti non la improvvisi. Quindi, secondo me, tutti questi fattori incastrati nel puzzle giusto hanno determinato quel risultato lì e quella prova lì.
Certo. Marco, senti, siccome siamo quasi in chiusura, vi voglio chiedere, Marco, chi c'ha l'esame, diciamo così, più difficile in questo turno di campionato che arriva? Il Napoli all'Olimpico con la Lazio o l'Inter che fa visita alla Juventus, che ha trovato almeno 3 vittorie consecutive?
Oh, sono 2 partite aperte. La Juventus, se non dovesse fare il risultato a Milano, si trova tagliata fuori dalla corsa, secondo me, quindi deve per forza fare il risultato.
No, la Juventus gioca in Milano, a Torino. Gioca in casa la Juve, Marco.
Comunque, se
tu dici se non fa risultato,
deve fare risultato in casa o fuori, la Juventus deve fare risultato, quindi sicuramente però sono 2 partite aperte, perché sono 2 partite dove può succedere un po' di tutto. Certo è che il Napoli ha la necessità di vincere per stare davanti, perché se riuscisse a fare ancora 3 settimane, 4 davanti, poi psicologicamente dopo per l'Inter, con anche la speranza che continui il suo percorso poi in Champions, dopo poi per l'Inter diventa complicato recuperare. Quindi io penso che la partita non è una partita facile, non è una partita facile per il Napoli, perché andare a giocare a Roma non è mai facile. La Lazio ha un pochino lo stesso problema della Juventus, anche se essendo davanti può ancora anche lasciare qualche punto.
Ah, tu dici può pure sì, è chiaro.
Perché ora i posti in Champions sono quelli, penso che comunque Juventus e Lazio non è che pensano a vincere lo scudetto,
no, la lotta è lì nella zona Champions. Una cosa sola e poi voglio sentire Franco su questa visione di queste partite. Che opinione hai, che pensiero hai del portiere della Juventus quest'anno, di Gregorio? Sta facendo bene, può fare meglio?
Secondo me sta facendo un buon campionato. Io di Gregorio lo conosco poco e sta facendo un buon campionato. Certo è che non è, secondo me non è un portiere che ha le caratteristiche per essere in una squadra tra le prime quattro. Cioè è un discreto portiere, è un portiere che farà una buona carriera, ma io credo che al momento non ha dimostrato di essere un portiere che può stare nelle prime quattro squadre del campionato, ecco. Quindi perché là davanti tu hai bisogno di un portiere che ti sbagli molto meno, che conceda poco. Hai bisogno di un portiere che abbia personalità, che venga fuori, che ti risolva le partite dentro l'area di rigore.
No, sei stato chiaro, sei stato chiarissimo.
Secondo me lui è un ottimo portiere, e ha fatto un buon campionato, però per stare tra le quattro là davanti ci vuole, il portiere deve essere forte.
Sì, no, chiarissimo. Tu dici lui un buon portiere, ma non da primi quattro posti. Franco, proprio a chiudere, chiedo anche a te, no? Siamo in chiusura, l'esame più difficile in questo turno tra Napoli e Inter.
Ma guarda, secondo me ce l'ha il Napoli. Ce l'ha il Napoli perché in questo momento, sia nel secondo tempo con la Roma che contro l'Udinese, non abbiamo visto una squadra in grande salute, ma anzi abbiamo segnalato e registrato un po' di affanno. E ce l'ha il Napoli perché essendo davanti con un solo punto di vantaggio, è chiaro che tra l'altro giocando anche prima ha una serie di pressioni addosso, mentre invece l'Inter giocando il giorno dopo a Torino secondo me può anche fare un ragionamento sulla base del risultato dell'Olimpico. E quindi secondo me la maggiore pressione ce l'ha il Napoli. A proposito dei portieri della Juventus, veloce, dico questo: una squadra che aveva la possibilità di giocare con Szczęsny, oppure se Szczęsny decideva di allontanarsi anche Perin, secondo me erano due portieri che sono, secondo me, Szczęsny nettamente e Perin alla pari, meglio di Gregorio.
Bene, io vi devo salutare e ringraziare tantissimo al maestro.
Ciao Franco,
Franco,
un abbraccio.
Grazie a Franco Ordine, grazie a Marco Roccati.
Ciao Marco.
A presto Marco,
ciao, grazie. Buona serata.
Allora Stefano, beh, insomma, io su Di Gregorio sono molto d'accordo con quello che ha detto Marco.
Sì, beh, insomma, lo dice lui, poi, sì, poi del settore.
Per carità, un buon portiere, ma poi da primi quattro posti.
Poi voglio dire, l'impatto con la Juve non è l'unico dei tanti acquisti quest'anno che ancora sta facendo fatica ad ambientarsi. Sì, sì. Insomma, la valutazione sulla Juventus è tutta in fieri, di venire, purtroppo per i tifosi juventini non è positiva, dai, non è all'altezza delle aspettative. C'è questa lotta considerevole per raggiungere il quarto posto, Marco, perché voglio dire, se la Lazio fa risultato, la Juve no, è un'altra bella botta su, no? La speranza, l'autostima, insomma, è una partita anche molto importante,
molto,
per la Juve, molto importante.
Scherzi,
cioè, noi vediamo sempre il lato scudetto, ma guardiamo pure il lato Champions.
Ma è bello perché
soprattutto per la Juve, sai, la Lazio fa rispenti, è partita, si trova là.
Se dovesse perdere, rimane là. In quel gruppo,
e deve ballare fino alla fine. Perché
esatto,
ormai si trova lì.
Fino alla fine, però.
Però del gruppone. La Juve è quella che deve sì, rispondere, sì, anche da un punto di vista proprio della sfida.
Io continuo a dirlo, attenzione, perché potrebbero perdere tutte e due.
Sì.
potrebbero perdere sia no. l'Inter che il Napoli.
Certo.
E poi c'è una cosa da considerare: l'Atalanta gioca prima di tutti.
Ecco, questo è. Insomma, l'Atalanta poi alla fine è vero che è una partita ha detto complicata. Bene Donati prima, Massimo Donati, cioè, no, ma è una partita al quinto minuto la puoi sbloccare, poi invece sì, non sì, viene sì. a capo fino al 90esimo.
Vediamo, vediamo. Domani intanto commenteremo il Porto contro la Roma, che gioca questa sera alle ore 21.
Forza magica, forza Roma.
Vedi, Betty
è un pochino
guidata.
Secondo me è molto amica del regista.
Sì, moltissimo. Secondo me c'è una liaison, guarda che ti dico, la butto lì, c'è una liaison. C'è
forse
una liaison.
Una parentela stretta, non allora, so se sono poi.
Bene, bene, Stefano, noi ci vediamo domani, sempre qui a partire dalle ore 13.
A domani,
13.
Ciao Marco,
domani
ciao
vi
a
lascio
tutti.
A tutta C, mi raccomando, state sempre su TMV Radio, a domani.